Lezione 3. L'offerta ristorativa. 1. Le occasioni di servizio. Ogni servizio avviene in una determinata fascia oraria e richiede un'offerta gastronomica adatta a quel particolare momento della giornata. Gran parte delle strutture ristorative effettuano il servizio solo per il pranzo di mezzogiorno e per il pasto serale. Invece, negli alberghi, le occasioni di servizio sono più numerose e possono spaziare dalla colazione, offerta agli ospiti al momento del risveglio, fino al souper, servito in tarda serata. Sulle navi da crociera, dato l'elevato numero di clienti, sono generalmente previsti due turni di servizio per i pasti principali, alle 12 e alle 13:15 per il pranzo, alle 19:15 e alle 20:30 per la cena. Per la colazione, invece, l'orario è molto ampio, in modo da poter diluire la presenza dei commensali in sala. La colazione, ore 7-10. In base ai prodotti offerti, si distinguono principalmente due tipi di colazione. La colazione all'inglese, English breakfast, tipica dei paesi anglosassoni, è un vero e proprio pasto sostanzioso. Il menù è molto vario e comprende succhi, frutta, uova, croissant, salumi, formaggi, varie tipologie di pane, yogurt, marmellate, un ricco assortimento di cereali, dolci e bevande calde, caffè, tè, cappuccino, cioccolata. A richiesta del cliente si possono servire piatti di carne, alla griglia, salsicce, wurstel e pesce. La colazione continentale, Continental Breakfast, è la colazione preferita dagli italiani e dagli europei in genere. Di norma è costituita da spremute, pane, biscotti, fette biscottate, burro, miele, marmellate, brioche e bevande calde. Qualche volta l'offerta è completata da prosciutto, formaggi e uova sode. Spesso la colazione viene servita a buffet. Alimenti e bevande vengono disposti su un tavolo da cui i clienti si servono autonomamente, senza l'assistenza del personale. In altri casi, gli operatori prendono l'ordinazione delle sole bevande calde e ne curano il servizio. Il brunch. Ore 10-14. Il termine brunch deriva dall'unione delle parole inglesi breakfast e lunch. Infatti, si tratta di un pasto che combina in un unico servizio la colazione e il pranzo e che viene consumato in un orario intermedio tra i due. Per questo può essere definito una tarda colazione o un pranzo anticipato. La composizione del brunch è molto varia e comprende sia cibi salati che dolci. Solitamente le vivande sono le stesse della colazione all'inglese, con l'aggiunta di primi a base di pasta, risotti, torte salate, verdure, insalate e qualche specialità di carne o pesce. Il brunch rappresenta una soluzione ideale per i clienti che amano alzarsi tardi e non vogliono appesantirsi con due pasti consumati in rapida successione. Inoltre, è adatto per situazioni particolari, ad esempio quando un gruppo turistico lascia l'albergo prima dell'orario fissato per il servizio del pranzo. Il pranzo, ore 12:30-14:30. L'offerta gastronomica per il pranzo può essere molto varia a seconda del tipo di cucina proposto. In linea generale, bisogna tenere presente che soprattutto nei giorni lavorativi i clienti preferiscono cibi facilmente digeribili per evitare la tipica sonnolenza del dopo pranzo. Quindi, l'offerta si baserà su primi e secondi leggeri, insalate e piatti unici. Le colazioni di lavoro, proposte in occasione di congressi, convention, eccetera, dovranno comprendere 3 o 4 portate leggere e adatte a un servizio rapido. La cena. Ore 19:30-22. Nel campo della ristorazione, la cena viene considerata il pasto principale e può comprendere dalle 3 alle 5 portate. Antipasto, primo piatto, piatto di mezzo a base di pesce o uova, piatto di carne con contorni in abbinamento, dessert. Nei ristoranti di categoria superiore e in tutti gli alberghi, il menù della cena deve essere diverso da quello del pranzo. Uno dei due pasti, soprattutto negli alberghi stagionali, può anche essere offerto a buffet. In questo caso, le varie preparazioni vanno sistemate in buon ordine sui tavoli di servizio da cui i clienti si servono, con l'eventuale aiuto del personale di sala. Il souper. Ore 23:00, 24:30. Il souper è un pasto che viene servito a tarda ora ai clienti che rientrano in albergo dopo una serata passata al teatro, al cinema, eccetera. Dato che viene consumato a ridosso del riposo notturno, deve essere composto da cibi particolarmente leggeri e delicati. Servizi particolari. Oltre ai momenti di servizio appena descritti, che fanno parte della realtà quotidiana delle diverse strutture ristorative, possono presentarsi situazioni in cui gli addetti sono chiamati a un supplemento di lavoro. Il caso più evidente è senza dubbio quello del servizio di banqueting, che richiede la mobilitazione di un'apposita equipe e un lungo impegno sia organizzativo che operativo. Altri servizi particolari che hanno un impatto più limitato sull'organizzazione del lavoro sono il room service, il coffee break e il cocktail party. Il room service. Moltissime strutture alberghiere di ogni livello sono attrezzate per effettuare il servizio della prima colazione in camera. È invece prerogativa degli hotel di categoria superiore l'organizzazione di un servizio dedicato attivo 24 ore su 24, che si aggiunge alla normale dotazione del frigo bar. Gli ospiti possono richiedere in ogni momento del giorno e della notte di ricevere nella propria stanza bevande calde e fredde, snack, ma anche piatti più sostanziosi. Il responsabile del room service è lo chef au étage. Glossario professionale. Frigo bar. Frigorifero di piccole dimensioni, di cui in genere sono accessoriate le camere d'albergo. Viene rifornito di bevande varie, in bottiglia, brick e lattina, che se consumate gli ospiti pagheranno al momento della partenza. Il coffee break. Questo servizio è tipico delle strutture alberghiere che ospitano congressi e convention, e si svolge durante le pause dei lavori nella tarda mattinata o a metà pomeriggio. In queste occasioni, ai partecipanti viene offerta una buona scelta di bevande calde e fredde: caffè, latte, tè, cioccolata, succhi di frutta, acqua minerale e stuzzicherie, sandwich, toast, croissant, piccoli pasticcini e biscotti. Il servizio in genere è a buffet. Se richiesto, il coffee break può prevedere la presenza di alcuni operatori per il servizio delle bevande. Il cocktail party. Il cocktail party è un servizio che di norma viene effettuato di sera allo scopo di celebrare un evento speciale, una laurea, l'inaugurazione di una mostra, l'apertura di un locale, eccetera. Di solito prevede l'offerta di aperitivi, cocktail e succhi, accompagnati da stuzzichini, tartine, frutta e dolci, con l'aggiunta, a seconda dell'ora, di uno o due primi piatti e bocconcini caldi, accompagnati da vini. Il servizio è al buffet e con vassoi. I clienti consumano in piedi o al tavolo. Durante il cocktail party, alcuni addetti alla sala si aggirano tra i partecipanti con vassoi colmi di bevande e cibo, mentre altri si occupano di sbarazzare piatti e bicchieri sporchi lasciati dagli ospiti spesso dove capita. 2. Il menù. le funzioni del menu. Le carte della ristorazione, menu, carta dei vini, dei formaggi, eccetera, sono strumenti indispensabili per l'organizzazione del lavoro e per la promozione dell'immagine dell'azienda. Con il termine menu si indica la lista delle pietanze offerte dal ristorante, ma anche il cartoncino su quale tale lista viene stampata. I piatti che compongono il menu devono essere raggruppati per portate, a loro volta elencate nell'ordine in cui saranno servite. Le funzioni del menu. Le funzioni del menu sono: funzione tecnica. Serve per programmare al meglio le fasi di produzione e distribuzione dei cibi e delle bevande. Funzione informativa. Serve per illustrare ai clienti i prodotti offerti e informare sui principali allergeni presenti nelle pietanze. Funzione promozionale. Serve per suscitare negli ospiti un'impressione positiva e stimolare la curiosità di provare i piatti proposti. La stesura e la composizione del menu. La stesura del menu un tempo era compito esclusivo dello chef, mentre oggi, almeno nelle grandi aziende, è affidata a un gruppo di lavoro coordinato dal Food and Beverage Manager e formato dai capi reparto di sala e cucina. Nelle strutture che effettuano servizi di ristorazione per scuole e ospedali, la figura centrale per l'elaborazione del menu è il dietista, che detta i criteri nutrizionali da seguire nella scelta dei piatti. Composizione di un menu completo. Antipasti. Gli antipasti caldi offerti in porzione più abbondante e sostitutivi del primo piatto vengono chiamati piatti d'inizio o entrée. Minestre. Servite a inizio pasto, preferibilmente di sera. Primi piatti asciutti. Portate tipiche della tradizione italiana a base di pasta alimentare fresca o secca, riso, gnocchi, crepe. Uova e pesce. Sono i cosiddetti piatti di mezzo, serviti in piccole porzioni per cene e banchetti. Possono anche sostituire la carne come secondo piatto. Carni. Portata principale a base di carni bianche, rosse o scure, sottoposte a cotture differenti. Contorni. Verdure in abbinamento alle carni servite. Formaggi. Serviti in assortimento su richiesta del cliente. Dessert. Dolci, frutta o gelato. La classificazione dei menu. Distinguiamo tre tipi fondamentali di menu. Menu a prezzo vario, menu a prezzo fisso, menu concordati. Le tipologie di menu sono: menu a prezzo vario. Il cliente compone autonomamente il pasto scegliendo tra i piatti proposti dal ristorante. Menu a prezzo fisso. Il ristorante stabilisce la composizione del pasto, proponendolo al cliente a un prezzo definito. Menu concordati. Il cliente e il ristorante concordano la composizione e il prezzo del pasto. I menu a prezzo vario. A questo gruppo appartengono i cosiddetti menu alla carta e alla gran carta, proposti per i pasti principali, pranzo, brunch e cena, e per il room service nei grandi alberghi. Il menu alla carta comprende diversi piatti raggruppati secondo l'ordine di servizio, ciascuno con un proprio prezzo. Il cliente compone autonomamente il pasto, scegliendo tra le specialità offerte. Talvolta, in un'apposita pagina del menu alla carta, compare anche un menu del giorno, composto da piatti a prezzo vario, scelti dal ristorante a seconda delle scorte di magazzino o delle disponibilità di cucina. Il menu del giorno può essere introdotto da diciture quali lo chef consiglia o simili. Il menu alla gran carta in uso in alberghi e ristoranti di lusso, è strutturato come quello alla carta, ma offre una selezione di piatti più ampia e raffinata. I menu a prezzo fisso. Nel caso dei menu a prezzo fisso, è il ristorante a stabilire la composizione del pasto, proponendolo a un prezzo già definito. Le portate servite possono essere dalle 3 alle 7. La possibilità di scelta per il cliente può essere nulla o assai limitata. Esempi di menù a prezzo fisso senza scelta sono i menù degustazione, tipici dei ristoranti di categoria medio-alta, che offrono una selezione di piatti esemplificativi delle migliori caratteristiche della cucina. I menù a tema, che propongono esclusivamente specialità riconducibili a un certo tipo di cucina, regionale, creativa, di rivisitazione, eccetera. O piatti in cui ricorre sempre uno stesso ingrediente. Questo tipo di menù è molto diffuso sulle navi da crociera, dove è frequente la proposta di piatti tipici della località dove la nave fa scalo. Menù a prezzo fisso, senza scelta e a base di specialità tipiche vengono offerti anche da molti locali per il cenone di San Silvestro e per i pranzi di Natale e Pasqua. Tra i menù a prezzo fisso con possibilità di scelta minima, ricordiamo i menù turistici che molti ristoranti delle città d'arte o delle località di villeggiatura propongono ai visitatori. I menù turistici in genere si compongono di tre portate: un primo, un secondo con contorno e un dessert. Semplici, ma offerte a prezzo vantaggioso. Particolari menù a prezzo fisso sono i menù ciclici adottati negli alberghi con cicli regolari, dalle 2 alle 4 settimane, e a cadenza stagionale. I menù concordati. Sono menù per i quali la composizione e il prezzo vengono fissati in base a un accordo tra il cliente e l'azienda. I menù concordati si usano in occasioni particolari, quali banchetti, ricevimenti, congressi, colazioni di lavoro. Il ristorante, l'albergo o l'impresa di banqueting predispongono alcune liste per un pasto completo, tra le quali il cliente sceglie, richiedendo eventuali modifiche, trattando il prezzo e stabilendo le modalità del servizio, al tavolo, a buffet, eccetera. Le grandi agenzie di viaggi possono concordare anticipatamente con l'azienda di ristorazione il menù e il prezzo dei pasti da offrire ai gruppi organizzati. Le singole quote di partecipazione al viaggio comprenderanno anche questo servizio. 3. La costruzione del menù. Un menù è ben riuscito se risponde alle aspettative della clientela e se facilita la pianificazione degli acquisti e la programmazione del lavoro. A questo scopo, deve proporre una scelta di piatti diversificata ma non troppo ampia. Infatti, una lista di pietanze troppo lunga comporterebbe difficoltà operative, un eccessivo accumulo di scorte e l'alto rischio di non riuscire a vendere a sufficienza uno o più piatti. In questa situazione, le perdite economiche sarebbero inevitabili. Per costruire un buon menù, quindi, è necessario attenersi ad alcune regole che consentono di ottenere il giusto equilibrio tra la varietà dei piatti e le esigenze economiche e organizzative dell'azienda. Le regole per costruire un buon menù. Preferire gli ingredienti di stagione con lo scopo di garantire il massimo della freschezza e offrire un prodotto finale di alta qualità. Offrire piatti caldi e freddi in ogni stagione. Variare le salse di accompagnamento, i sistemi di cottura, i contorni. Inserire nella lista sia specialità tradizionali che innovative, per accontentare il cliente che ama sperimentare e quello che non vuole sorprese. Proporre anche qualche piatto unico, soprattutto nei menù per il pranzo. Prevedere anche vivande facili da consumare, i genitori con bambini piccoli, gli anziani e in genere i clienti con difficoltà di masticazione apprezzeranno l'offerta di cibi disossati, sbucciati, tagliati a dadini, eccetera. dare la possibilità di comporre pasti con requisiti particolari. Il cliente può essere facilitato nella scelta se si indicano le preparazioni già pronte o di rapida esecuzione, i piatti dietetici, quelli adatti per bambini, eccetera. Proporre una scelta di pietanze curate e appetitose anche per chi ha esigenze speciali. Piatti vegetariani, vegani, privi di glutine, privi di determinati allergeni, eccetera. La scelta dei piatti. Per prima cosa, i piatti del menù devono essere numericamente e qualitativamente in linea con la categoria del locale e il tipo di cucina e di servizi offerti. Ad esempio, in una pizzeria l'elenco più corposo sarà quello dei primi e delle pizze, mentre in un ristorante tradizionale si indicheranno 4 o 5 piatti per ogni portata. Nei menù a prezzo fisso o concordati si cercherà di dare vita a un accordo generale di sapori e aromi, anche curando l'abbinamento con i vini. Lo stile e la veste grafica. Il cartoncino del menù di un ristorante è paragonabile alla vetrina di un negozio. Avendo la funzione di presentare ai clienti l'offerta dell'azienda, deve essere sempre impeccabile sia nei contenuti che nella forma. Nella scelta dei nomi delle specialità offerte, la componente creativa non dovrà essere tale da confondere il cliente. Oggi si preferiscono le denominazioni che hanno un contenuto informativo. I nomi dei piatti devono essere scritti senza commettere errori grammaticali e rispettando le regole ortografiche. Se si lavora con una clientela straniera, è indispensabile tradurre il menù in più lingue. Dato che il menù assume le funzioni di un vero e proprio contratto tra il cliente e l'azienda, i prezzi indicati dovranno corrispondere a quelli praticati. Inoltre, se si menzionano ingredienti specifici, per esempio parmigiano reggiano, questi devono essere usati nella preparazione e non dei sottoprodotti. Infine, l'eventuale impiego di prodotti surgelati deve essere sempre segnalato. Nei menù va evitata l'indicazione di costi extra, come coperto o pane e coperto. Infastidiscono il cliente e rendono il calcolo più complesso, soprattutto per gli ospiti stranieri. Il formato del cartoncino non dovrebbe superare l'A4, foglio da fotocopie, ma occorre evitare le dimensioni troppo piccole. Il cartoncino deve essere personalizzato, indicando il nome completo dell'azienda, il tipo di menù, alla carta, turistico, eccetera, e il pasto a cui si riferisce, pranzo, cena, eccetera. Nei menù per banchetti e cerimonie compariranno anche il nome del committente e la data dell'evento. Il menù deve essere sempre impeccabile. Menù sgualciti, sporchi o usurati devono essere sostituiti prontamente. L'indicazione degli allergeni. Poiché allergie e intolleranze alimentari sono in costante crescita e possono dar luogo a reazioni anche molto gravi, la legge obbliga i gestori delle aziende ristorative a comunicare gli allergeni presenti negli alimenti somministrati al pubblico. La circolare del Ministero della Salute del 6 febbraio 2015 chiarisce che le indicazioni possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o su altro supporto, anche tecnologico, da tenere sempre in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente. Un'altra possibilità è quella di indicare a voce ai propri clienti gli eventuali allergeni utilizzati nelle preparazioni. In questo caso, deve però essere comunque disponibile anche una documentazione scritta, facilmente reperibile e consultabile sia dal consumatore finale sia dall'autorità addetta ai controlli. Ogni ristoratore è libero di informare i suoi clienti nel modo che ritiene più idoneo, ma la modalità più chiara è sicuramente quella di indicare la presenza di eventuali allergeni sul menù. ad esempio ponendo un simbolo o un numero accanto ad ogni piatto, evidenziando con un colore gli ingredienti che possono dare allergia, oppure inserendo nel menù un elenco degli allergeni presenti nei piatti. È importantissimo, inoltre, che gli operatori di sala siano adeguatamente formati e conoscano nel dettaglio sia le categorie di cibi che possono dare allergia, vedi box di seguito, sia la presenza di questi allergeni all'interno dei piatti del menù, in modo da poter informare i clienti e trovare in collaborazione con la cucina soluzioni adatte alle diverse esigenze. 4. La carta dei vini e le altre carte. L'offerta del ristorante normalmente non si trova sintetizzata solo nel menù principale. In molte strutture della ristorazione intermedia, il menù viene accompagnato da una carta specifica per i vini e a volte da una riservata ai dolci. Nei ristoranti di categoria superiore, liste distinte sono preparate anche per altri prodotti: formaggi, pane, oli, acque minerali, eccetera. La carta dei vini. La carta dei vini è uno strumento di promozione, essenziale per i locali che possono vantare una cantina ben fornita. Infatti, il livello dell'offerta gastronomica non è determinato solo dalla prelibatezza delle preparazioni di cucina, ma anche dalla qualità dei vini che vi si possono abbinare. Un vino scadente è in grado di rovinare anche il migliore dei pasti. La carta dei vini si compone di uno o più fogli contenenti la lista delle etichette, che possono essere scelte dal cliente o consigliate dal sommelier. Uno spazio a parte può essere riservato ai diversi tipi di acqua minerale e a tutte le altre bevande. I vini vanno raggruppati per tipologia: spumanti e champagne, vini bianchi, vini rosati, vini rossi, vini da dessert. All'interno di ciascun gruppo, poi, si usa elencare i prodotti per zona di provenienza: etichette locali, regionali, nazionali, internazionali. Di ogni etichetta, la carta deve evidenziare almeno il nome completo, la denominazione d'origine, l'annata e il prezzo. Le dimensioni della carta devono essere tali da permettere di indicare su una stessa riga tutte le informazioni relative a ogni singola etichetta. Stile e grafica devono essere le stesse del menù delle vivande. Glossario professionale. Denominazione d'origine. Riconoscimento che viene attribuito a vini e alimenti originari di zone delle quali sia riconosciuta la qualità produttiva. Per i vini italiani, le denominazioni di origine tradizionali sono tre: IGT, indicazione geografica tipica; DOC, denominazione di origine controllata; e DOCG, denominazione di origine controllata e garantita. L'argomento è affrontato nell'unità 5. La carta dei dolci. L'offerta delle pietanze deve essere sempre completata da una buona selezione di dolci artigianali, di produzione propria o forniti da laboratori di pasticceria locali, per soddisfare anche il desiderio di golosità degli ospiti. I dolci disponibili spesso vengono elencati tra i dessert del menù principale. Tuttavia, un'offerta particolarmente ampia e qualificata può essere valorizzata presentandola in una carta apposita, con vini da dessert in abbinamento. Le preparazioni possono essere distinte in dolci al trancio, torte alla crema, alla frutta, eccetera, dolci al cucchiaio freddi, mousse, gelati, eccetera, o caldi, soufflé, crepe, eccetera. Pasticceria regionale, dolci tipici della tradizione locale. Pasticceria classica, piccola pasticceria, dolci mignon assortiti. Confetteria, cioccolatini, praline, eccetera. Dolci a pasta lievitata, babà, panettoni, eccetera.